Newsline Sera.
Alle 18.46, una buona serata da Domenico Guarino. Dunque la newsline serale di Controradio, come detto nelle anticipazioni, in apertura ci occupiamo dei dazi annunciati dal presidente americano Donald Trump e di quelle che possono essere ricadute in Toscana. C'è molta preoccupazione. La preoccupazione c'è, a mio giudizio, ha sbagliato il governo italiano finora a manifestarsi nei confronti di Trump con eccessiva acquiescenza. Una posizione, quella di Trump, pericolosa a livello mondiale. Questo quanto ha dichiarato il presidente della giunta regionale Eugenio Giani, che ha detto: quest'idea che Stati Uniti e Russia si riuniscano e si spartiscano l'Europa assomiglia molto a quello che fu un altro accordo che si è riflesso negativamente nella storia, cioè l'accordo di Yalta nel febbraio del 1945. E Giani invita l'Europa a prendere le necessarie contromisure. Sulla stessa posizione la sindaca di Firenze Sara Funaro, che si dichiara essa stessa preoccupata. Certamente il settore dell'agroalimentare è uno di quelli che potrebbe avere maggiori difficoltà, così come ammette la vicepresidente della Regione Toscana, assessore all'agricoltura Stefana Saccardi, che ha detto: è sicuramente un elemento di grande preoccupazione se si considera che per noi, per il settore agroalimentare, il mercato degli Stati Uniti è un mercato importantissimo, soprattutto per olio e vino, che trovano negli Stati Uniti il primo mercato in assoluto. Pensate, ci sono delle aziende il cui fatturato per l'80% dipende dalle esportazioni negli Stati Uniti. E poi c'è un problema di gamma di prodotto, perché probabilmente quelli, diciamo, a maggior valore aggiunto, quindi quelli di maggiore prezzo, soffriranno di meno. Poi c'è una fascia intermedia che soffrirà molto di più, anche in virtù del fatto che deve combattere già ora con la concorrenza sleale dei famosi prodotti dell'Italian Sounding, no? Cioè quei prodotti che non sono italiani ma vanno a copiare, a richiamare i nomi italiani. Preoccupazione da parte di tutte le associazioni di categoria, dei consorzi dei vini toscani. Ma cosa potrà accadere? Allora siamo collegati e ringraziamo con il direttore dell'IRPET, Nicola Sciclone. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Sono preoccupazioni motivate, fondate, o c'è un'eccessiva, diciamo così, valutazione di quelli che potrebbero essere gli effetti negativi?
Allora no, diciamo le preoccupazioni sono motivate per tanti motivi. Io penso che la data di ieri segni un po' una svolta storica, diciamo, speriamo reversibile, ma un po' storica. Anche per una vicenda che poi c'entra solo indirettamente con l'economia, ma è come se la decisione di ieri ci avesse proiettato, diciamo, in un mondo nuovo in cui Trump ci avesse detto: la festa è finita, perché per lui noi siamo in festa, e da oggi contano solo gli interessi di Washington. È come se appunto non valesse più un mondo di regole, di accordi multilaterali, ma contassero solo i rapporti di forza, con l'aggravante che il paese più forte, che era quello che finora un nostro alleato, da oggi non lo è più, diciamo. E questo ha tante ripercussioni sulla sicurezza, sul destino delle democrazie, perché insomma qui abbiamo un presidente di un paese come gli Stati Uniti d'America che sta violando diritti, regole, oltre che il buon senso. Però tornando sul terreno poi me più congenale, tutto questo cambio di scenario è uno scenario che non fa bene all'economia, perché è come se fosse saltato un equilibrio, un altro equilibrio va ricostruito. Tutto questo genera incertezza, l'incertezza naturalmente compromette il consumo, gli investimenti, non fa bene alla crescita. Anzi, nel lungo andare il rischio è quello di un circolo vizioso che può condurre a inflazione, recessione e maggiore disoccupazione. Ora certamente non dobbiamo, come dire, avere toni
catastrofici,
diciamo, però è chiaro che ci sono. Poi dipende poi appunto cosa accadrà da qui in avanti, quali saranno le reazioni anche dell'Europa, degli altri paesi, come reagiranno anche le stesse imprese a questi dazi, se in parte neutralizzeranno il dazio riducendo i margini di guadagno, se verrà tutto trasferito sui prezzi dei consumatori americani. Insomma, non, come dire, gli effetti dovranno essere, come dire, monitorati nel corso nel tempo, ma certamente è chiaro che ci sono delle ripercussioni importanti anche per la Toscana, che in realtà è una regione che esporta molto, che circa 10 miliardi nel mercato americano. che è uno dei mercati di sbocco principali, diciamo, delle nostre, delle nostre
peraltro allora diciamo che Trump cinicamente dice: beh, voi esportate verso di noi 502 miliardi, noi verso di voi 344, per cui in qualche modo bisogna pareggiare. Questo per quanto riguarda, diciamo, le merci. Beni e servizi invece mi sembra siamo più o meno pari sui 770 miliardi tra l'uno e l'altro mercato, quello Unione Europea, quello Stati Uniti. L'aggravante, se non sbaglio, mi corregga Ciclone, che mentre gli Stati Uniti, diciamo, sono uno Stato, l'Europa non lo è, e quindi quando noi parliamo di Unione Europea parliamo di tanti piccoli stati, piccoli o medio grandi stati, che sono in competizione già tra di loro, cioè non è che poi abbiamo un'alleanza commerciale con la Francia, con la Germania, come abbiamo visto spesso, no, su molte vicende. Questa è un'ulteriore preoccupazione, no?
Questa sì, sicuramente è una ulteriore preoccupazione, perché è chiaro che si può agire in molti modi e, come dire, sicuramente immaginare delle azioni, delle reazioni che possono assumere, possono, come dire, essere di vario tipo, ma ciascuna di esse, se vuole magari possiamo anche, come dire, magari menzionarle, però ciascuna di esse, diciamo, rischia di essere poco efficace se ognuno la mette in pratica autonomamente, non attraverso una strategia unica.
Facciamo un esempio.
No, diciamo, si possono applicare, come dire, sicuramente delle imposte sui servizi che importiamo dagli USA, applicare norme antitrust su big tech, cioè sulle grandi imprese, si possono mettere dei vincoli alla partecipazione delle imprese americane ai nostri, le nostre gare, i nostri, diciamo, appalti pubblici.
Però ha un senso, lei mi dice, se lo facciamo tutti insieme, se lo facciamo a pezzi.
Certo, perché è chiaro, in questo caso il motto che vale è quello che ognuno per sé miseria tutti, perché se vuoi mettere in campo qualcosa di rilevante, la scala e l'eliminazione, ciò che fai conta, no? E la scala europea è più rilevante di quella di ogni singola nazione.
Vediamo, poi un'ultima domanda: c'è un problema anche di settaggio della nostra produzione? Penso ad esempio al settore enogastronomico, che per quanto riguarda la Toscana, naturalmente anche in virtù dell'export prevalente, si è segmentato su un livello alto, no? Molto alto delle produzioni. Questo ovviamente, dovendo eventualmente riconvertire sul mercato nazionale europeo, pone dei problemi.
Sì, diciamo, come dice lei, da un certo punto di vista può essere un problema, per un altro punto di vista, diciamo, può anche essere invece un vantaggio, perché comunque il posizionamento su prodotti di qualità può in qualche modo, come dire, indurre il consumatore americano ad avere difficoltà a trovare un sostituto di quel prodotto, quindi certo. In questo senso questo può essere un elemento
di tenuta,
ma complessivamente è chiaro che anche noi come Toscana, in maniera differenziata settore per settore, l'alimentare è naturalmente uno di quelli più colpiti, ma ce ne sono poi altri, dall'automotive, che peraltro ha dazi superiori, alla farmaceutica, anche se ancora non è chiaro se la farmaceutica rientrerà in questa politica dei dazi, la moda stessa, insomma, avranno variazioni del loro valore aggiunto piuttosto consistenti. Noi stimiamo che la crescita toscana per effetto dei dazi passerà dallo 0,8 allo 0,5%, quindi un rallentamento della crescita che vale una caduta di 0,3 punti di PIL nel 2025.
Ma che non è banale.
Di questi effetti è che poi in continuano nel tempo, quindi accumulando un decalage anno per anno, come dire, la cosa non è banale.
Grazie Nicola Sciplone, del direttore dell'IRPET, buona serata, buon lavoro.
Contro Radio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Questo per quanto riguarda naturalmente le questioni dei dazi, insomma c'è una serie di difficoltà non indifferenti, come avete potuto capire, che vanno evidentemente calcolate per bene. Fateci sapere anche cosa ne pensate voi di quello che potrà accadere, quali sono le vostre valutazioni rispetto, per l'appunto, alla vicenda a cui facevamo riferimento, dei dazi, di quello che si potrà accadere sul mercato toscano. È evidente che, come dire, dire, la cosa riguarda tutti, no? Perché quando c'è un ridimensionamento, e in questo caso sarebbe evidentemente verso il basso, dell'economia regionale, più o meno non riguarda solamente i settori direttamente coinvolti, ma a cascata riguarda tutti, evidentemente. La cronaca ora, perché poi ci occuperemo, come abbiamo detto, nella storia delle questioni che hanno a che fare con i femminicidi, con le violenze di genere, ma c'è una notizia che viene da Pontedera e che riguarda un istituto superiore, Pontedera in provincia di Pisa, dove è stato arrestato dalla polizia e messo ai domiciliari un insegnante con l'accusa di aver commesso abusi nei confronti di una studentessa all'epoca dei fatti minorenne e anche di aver avuto delle condotte inopportune nei confronti di altre studentesse. L'uomo è stato fermato le settimane scorse in esecuzione di un'ordinanza cautelare all'interno della scuola, è stato arrestato per violenza sessuale e molestie. Come detto, una persona arrestata è un insegnante, peraltro prossimo alla pensione. Gli episodi contestati risalirebbero all'anno scolastico 2021-2022, ma la denuncia è stata raccolta dagli inquirenti al 2024, un mese fa è stata eseguita l'ordinanza cautelare disposta dal tribunale. Per la fine di aprile è stato invece fissato l'incidente probatorio. L'insegnante è difeso dall'avvocato Andrea Massiani di Fucecchio, in provincia di Firenze, e respinge le accuse, si professa innocente. Le indagini difensive avrebbero fatto emergere che la presunta vittima e due sue compagne di classe, sentite come testimoni in passato, avrebbero accusato anche un altro docente. L'inchiesta è scattata su querela della dirigente scolastica dell'istituto superiore dopo che un insegnante di sostegno aveva raccolto la confidenza della studentessa. La ragazza poi ha raccontato agli inquirenti di aver subito ripetutamente molestie da parte dell'insegnante durante l'area di lezione. Il docente avrebbe poi anche molestato fisicamente la ragazza. La versione della studentessa sarebbe stata confermata anche agli inquirenti da due testimoni, da qui la decisione della procura di chiedere la misura restrittiva, poi ottenuta ed eseguita per l'appunto il mese scorso. La politica, il presidente della regione toscana Eugenio Giani va a Roma, invitato dal Movimento 5 Stelle ad un convegno su fine vita, è un'occasione per provare a compattare il campo largo in vista delle elezioni di ottobre, mentre c'è attesa per la decisione della segretaria Elly Schlein. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Sicuramente si tratta di un segnale di un corteggiamento che dura da mesi. Eugenio Giani, la cui candidatura a presidente della regione toscana non è stata ancora ufficializzata, va a Roma invitato dal Movimento 5 Stelle. Certo, il tema è importante, il fine vita, e la Toscana è la prima regione italiana ad aver varato una legge per normare una questione tanto delicata. Tema a parte, siamo alle prove tecniche di un possibile campo largo che vede sicuramente una convergenza tra il PD di Elly Schlein, il movimento di Giuseppe Conte, l'alleanza Verdi e Sinistra, gruppi politici che ad esempio sul riarmo in ordine sparso dei paesi dell'Unione Europea sembrano parlare con una voce sola. Un tassello in più per la costruzione dell'alleanza è stato messo, nell'attesa che la consulta sblocchi la questione terzo mandato per De Luca in Campania, e allora bisognerà tirare una riga e chiudere. E mentre Renzi continua ad andare in TV a dire che solo uniti si batte la Meloni, Conte continua a volerne tenere le distanze e la segretaria del PD ancora non ha sciolto alcuna riserva. Tutto resta ancora per aria per il momento, momento che non durerà all'infinito, mentre una cosa è certa: a prescindere dall'avversario che il centrodestra metterà in campo, al momento ci sono tanti candidati, anche se il più papabile resta il sindaco uscente di Pistoia e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Alessandro Tomasi, il presidente Giani vuole un'alleanza forte per presentarsi alle elezioni con un campo largo capace di vincere a mani basse e insieme di rappresentare un modello di rilievo nazionale capace di ispirare una coalizione possibile in vista delle politiche, ma per quell'appuntamento mancano ancora 2 anni e mezzo, a meno di sorprese.
Ancora arresti per sfruttamento a Prato nel settore dell'abbigliamento. Per 2 imprenditori cinesi sono scattate le manette dopo che sono stati colti in flagrante mentre sfruttavano operai in condizioni di lavoro disumane. L'operazione rientra nell'azione della Procura di Prato, che continua a smascherare irregolarità grazie anche a una collaborazione inaspettata, quella degli stessi lavoratori sfruttati che hanno trovato il coraggio di denunciare. Servizio dal corrispondente Giorgio Bernardini.
La collaborazione degli sfruttati Il ritrovamento di un pericoloso latitante, due arresti di imprenditori colti in flagranza di reato, continua l'azione di contrasto al crimine nel distretto dell'abbigliamento più grande d'Europa, guidato principalmente da cinesi a Prato. Gli ultimi controlli hanno riguardato tre aziende, la confezione Yufeng, la confezione Shunan e la confezione Rosa. Qui gli investigatori della procura hanno scoperto 23 operai, per lo più cinesi e pakistani, alcuni privi di permesso di soggiorno, costretti a turni massacranti di almeno 12 ore al giorno senza riposo e con paghe irrisorie. Una parte dello stipendio veniva versata con bonifico bancario per simulare la regolarità, ma la maggior parte veniva consegnata in contanti, rendendo difficile il controllo dei pagamenti. E non finisce qui. Molti di questi lavoratori erano costretti a vivere all'interno delle fabbriche in condizioni igieniche disastrose e senza alcuna sicurezza. Durante le operazioni le forze dell'ordine hanno infine fermato un uomo, uno degli operai, che ha fornito false generalità. Dai controlli però è emerso che aveva precedenti per tentata estorsione e un'ordinanza di custodia cautelare per reati legati alla mafia. È stato immediatamente trasferito in carcere. Un ruolo chiave in questa indagine lo hanno avuto gli stessi operai sfruttati, che come detto hanno deciso di denunciare. Grazie a loro gli investigatori sono riusciti a ricostruire il sistema di sfruttamento e ad agire tempestivamente. Per chi collabora alla legge, lo ricordiamo, prevede un percorso di inserimento con la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Negli ultimi mesi, sotto la guida del procuratore Luca Tescaroli, l'azione contro lo sfruttamento del lavoro a Prato si è intensificata. Da quando ha assunto l'incarico, meno di un anno fa, sono già stati effettuati 5 arresti in flagranza di reato nel 2025. Un segnale chiaro: la lotta al lavoro illegale non si ferma e il contributo di chi ha subito ingiustizie può fare davvero la differenza.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Scadenza e iscrizioni domenica 6 aprile.
Ex GKN, noi abbiamo un piano di reindustrializzazione ecologica. Loro licenziano. Dal 4 al 6 aprile al presidio ex GKN il terzo festival di letteratura working class, perché il futuro è di chi lo immagina. E sabato 5 aprile alle 18 corteo fino al centro di Campi, la fabbrica sia pubblica utilità e non speculazione immobiliare. Noi saremo tutto. Info su insorgiamo.org.
Perché non esistono più le stroncature di una volta? Come mai le pagine culturali sono diventate vetrine di promozione e le recensioni sono quasi tutte amichevoli? È arrivato il momento di smascherare i romanzi italiani. Stroncature. Il gabinetto VSE di Firenze dà spazio a coraggiosi studiosi che prendono posizioni decise verso la letteratura contemporanea. Programma completo su vse.it. Lunedì 7 aprile alle 17.30 Gianluigi Simonetti analizzerà l'estetica del romanzo da premio. Luci e ombre del premio Strega.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima in direzione Roma, 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Badia e Firenzuola. Sulla Pipilì per un incidente in direzione mare, 5 km di coda tra l'Astra Signa e Montelupo, con conseguenti code in uscita a Montelupo. Sempre in direzione mare, code in uscita all'Astra Signa. In direzione Firenze, code in uscita a Cascina, rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Per lavori chiusi il raccordo tra la A12 e la Pipilì provenendo dalla A12 in direzione sud e in Pipilì l'allacciamento con la A12 provenendo da Firenze. La viabilità cittadina a Firenze in via Pistoiese per lavori alla rete del gas, divieto di transito nella diramazione interna. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9. Chicken.
La questione dei dazi, dunque, ci ha scritto Marco al 342-8104-111 che dice: aumentiamo i dazi sui prodotti stranieri e abbassiamo l'IVA sui prodotti nazionali continentali. Questa è la proposta. Allora, vi ho chiesto anche in relazione all'intervista col direttore dell'IRPET Nicola Ciccolo, nel quale potrebbero essere contromisure, no? In un momento sicuramente delicato, preoccupante per l'economia regionale, l'economia quella toscana molto dipendente dall'export e segnatamente dal mercato statunitense. 342-8104-111 per i vostri messaggi, anche vocali brevi. Sono in arrivo da stamani le lettere di licenziamento ai 120 lavoratori della ex GKN, a renderlo noto il collettivo di fabbrica, spiegando che i lavoratori tornano a mobilitarsi. Da domani, infatti, al via il Festival di Letteratura della Working Class. Sabato invece un corteo della fabbrica al centro di Campi Bisenzio e questa mattina eravamo davanti ai cancelli dell'ex GKN con il nostro Raffaele Palumbo. Sentiamo questo edit con la voce di Valentina Baronti del collettivo SOMS Insorgiamo e Matteo Moretti del collettivo di fabbrica ex GKN.
Questa terza edizione, abbiamo detto, è dedicata al futuro, mentre la prima era dedicata a esplorare tutto quello che c'era stato nel passato in letteratura working class, questa invece è proprio rivolta al futuro e quindi alle nuove prospettive che questo genere letterario ha. Infatti il titolo della manifestazione Noi saremo tutto, ripreso da uno degli slogan del movimento sindacale nordamericano, è un'edizione che tiene insieme proprio la questione letteraria e la lotta, ma non soltanto la lotta della GKN, ma anche tante altre lotte. Infatti in questa edizione, alla fine di ogni panel, ci saranno quelli che abbiamo chiamato gli elefanti nella stanza, ossia alla fine di ogni panel ci sarà un breve intervento di una lotta in corso che non è la GKN, che quindi entra in convergenza con questa lotta e questo festival. Saranno tantissime, non le sto a citare tutti. Uno però della convergenza più importante della lotta che entra in questo festival a pieno titolo con ben due panel è quello di un'altra grandissima vertenza operaia in Italia che tiene insieme ambiente e lavoro, e che è quella dell'Ilva di Taranto.
La situazione è sempre più grottesca e più drammatica per i lavoratori che ancora sono senza stipendio. Siamo in attesa dell'arrivo delle fantomatiche lettere di licenziamento che ancora non sono arrivate. La pesantezza del rimanere senza stipendio appunto in una società in Italia dove appunto i salari rispetto ai paesi europei sono diciamo i più bassi, quindi rimanere proprio senza salario è una difficoltà estrema, enorme, e quindi da una parte siamo in attesa di queste lettere per vedere di agganciare quantomeno l'assegno di disoccupazione, la NASPI. Questo ancora non è avvenuto e la partita nei tribunali ci dice che ancora per riuscire ad avere quello che ci spetta sarà un tempo ancora lungo, perché appunto non riusciamo a capire questo concordato che tempi riesca ad avere. Questa è la terza procedura di licenziamento che la società sta intentando e che le prime due sono state respinte dal Tribunale di Firenze grazie a un ricorso sull'articolo 28 fatto dalla FIOM CGIL, la nostra organizzazione sindacale, e che a questa volta insomma sembra che vada in porto, perlomeno per quanto riguarda le tempistiche, si sono esaurite nella settimana scorsa.
E allora, poi le lettere, come detto, sono arrivate in mattinata. La FIOM ha fatto sapere che è pronta ad impugnare i licenziamenti. La cronaca: potrebbe essere di origine dolosa l'incendio che intorno alle 5 di questa mattina è in prossimità dei binari della linea ferroviaria tirrenica Roma-Genova tra Livorno e Querciadella, ha creato rallentamenti e cancellazione nella circolazione dei treni. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica che ha eseguito i rilievi insieme con la Digo e Vigili del Fuoco, i quali dopo lo spengimento sono potuti intervenire anche con rilievi tecnici. Solo al termine dei riscontri degli accertamenti di polizia giudiziaria sarà possibile stabilire con certezza se si sia trattato di un atto doloso oppure causato invece da altri fattori accidentali o per un guasto. Ad esempio, l'incendio ha fatto alcuni danni all'infrastruttura ferroviaria tali da incidere sulla circolazione dei convogli. Secondo quanto appreso, è andata a fuoco infatti una garitta ferroviaria, una cabina al cui interno sono ricoverati degli apparati tecnologici per la gestione della circolazione dei treni. Sono stati bruciati cavi, schede elettroniche e materiale elettrico. Di solito queste strutture sono vicine a scambi di binari, un tempo erano ricovero per il personale addetto, ora invece possono ospitare tecnologie usate per azionare a distanza scambi e deviatoi. La cabina è posizionata vicino ai binari, in un tratto però distante dai centri abitati, dove il tragitto si compie tra la scogliera, il mare ed alcuni tunnel. Si è svolto al Teatro della Compagnia di Firenze l'evento Climatica 25, un incontro organizzato dalla Regione Toscana e dall'Agenzia Regionale Recupero Risorse in collaborazione con ANCI e UPI Toscana, e che ha visto coinvolti sindaci, amministratori locali e tecnici degli enti pubblici. L'incontro ha rappresentato l'avvio di un nuovo percorso di formazione e approfondimento che, dopo il successo di Meno Rischio in Toscana, avrà al centro i piani di azione per l'energia sostenibile e il clima, strumenti cruciali per raggiungere l'obiettivo di decarbonizzazione della Toscana entro il 2050. Sandra Salvato ha sentito l'assessora regionale all'ambiente Monia Monni e il governatore Eugenio Giani.
Un progetto e un processo di formazione che porterà anche alla redazione di linee guida per aiutare i comuni a realizzare i propri PAESC, cioè piani che tengano insieme il livello del contrasto ai cambiamenti climatici attraverso un percorso che porti a un'economia circolare e non più lineare, e ovviamente anche a un percorso di transizione verso le energie rinnovabili, rispettoso del territorio, che trovi un equilibrio verso una conservazione che però sia evolutiva, perché siamo immersi in un cambiamento che il territorio lo sta già cambiando, e dall'altra parte ovviamente la parte che riguarda gli adattamenti, cioè il modo in cui le città e i comuni stanno dentro un cambiamento che ci colpisce sempre più duramente, con estremi che si alternano molto rapidamente, quindi grandi piogge che provocano sempre più frequentemente alluvioni, e anche però siccità che sta trasformando la nostra agricoltura, sta trasformando la nostra biodiversità. Per fare tutto questo servono pianificazioni complessive con linee di finanziamento poi da attivare sui singoli progetti, in modo da accompagnare i territori in questo cambiamento necessario, difficile, che ha bisogno di grande coraggio e di una strategia molto solida.
Abbiamo fatto un passo molto importante con l'energia geotermica, rinnovando la concessione ad Enel Power per 20 anni sulla base di investimenti per 3 miliardi e 400 milioni di ricaduta sui comuni, 16 comuni direttamente interessati, e questo significherà portare dal 34% come ora al 37-38% la quota di energia rinnovabile geotermica nel contesto del consumo della Regione Toscana.
Dal 3 aprile fino al 22 di maggio lo IED Firenze presenta invece all'ex Teatro dell'Oriuolo la mostra Vestirsi è facile, nuove forme radicali. Un progetto di Dario Bartolini, Archi Zoom, primo appuntamento del programma Iniziative Campo Aperto, promossa appunto da IED Firenze. Gli studenti di moda, design e comunicazione hanno realizzato le loro opere in un workshop guidato da Dario Bartolini, membro dello storico gruppo di architettura e arti radicali, Archi Zoom, appunto nato a Firenze negli anni 60. La mostra intreccia pezzi storici del progetto Archi Zoom, Vestirsi è facile, con le opere di studentesse e studenti. Sentiamo Andrea Falconieri e Marisole Proto, che sono studentesse di interior design dello IED di Firenze, e anche l'architetto Dario Bartolini.
Per questa mostra ho partecipato al gruppo insieme ad altre ragazze per la realizzazione di un saio, diciamo, in veste contemporanea. Quindi ci siamo guardate indietro per andare a capire quello che sarebbe l'approccio radicale di oggi per quanto riguarda appunto il vestirsi è facile, e andare a vedere quale fosse quell'abito essenziale, sempre quale, che non è mai cambiato nel corso degli anni. E quindi siamo arrivati al punto in cui questo abito era il saio del monaco, la veste del cifrato. L'abbiamo rivisitato in chiave contemporanea, in questo saio componibile che ha delle tasche che rappresentano l'essenzialità della vita, e queste tasche hanno delle posizioni ben precise, appunto, che stanno a rappresentare quello che ci dovremmo portare, quello che ci dobbiamo portare con noi nella nostra vita.
E la figura di Bartolini è stata essenziale, ci ha guidato per tutto il workshop, e la cosa molto interessante è stato proprio che noi di interior design ci siamo ritrovati con le mani su tessuti, abbiamo iniziato a cucire, abbiamo manipolato le forme, abbiamo fatto il massimo per uscire da queste convenzioni e in qualche modo di proiettarci verso un futuro anche, diciamo, distopico, ecco, proprio ispirandoci ad Archizoom. Loro hanno avuto delle visioni, diciamo, che sono veramente veramente interessanti anche a livello filosofico, sociale e anche economico.
È stata la presentazione di un vecchio progetto degli anni 70, che era un progetto di architetti sulla progettazione dell'abito, quindi una cosa molto particolare e molto poco diffusa. È stata riproposta a questi ragazzi e loro, sulle esigenze che sentono oggi, per esempio dell'inquinamento, degli stracci, hanno tracciato dei percorsi e hanno fatto dei progetti validi.
E vede la necessità o comunque il potenziale perché nasca una cosa come quella che avete creato voi anni fa, ovviamente con modalità diverse, ma oggi a Firenze?
Le cose non si ripetono, però il bisogno di capire vuol dire essere radicali, non c'è alternativa, quindi io vedo la possibilità.
È arrivata la primavera fiesolana al Teatro di Fiesole, musica, teatro, cinema e contaminazione di arti. Fino al 15 aprile, Roberto Cacciapaglia, Paolo Rumiz, Mattias Martelli, Roberto Mercadini, Giulio Wilson e Tonino Carotone e tanti altri ospiti. Primavera fiesolana, info e prevendite teatrodifiesole.it. Venerdì 4 aprile, Architerror con Max Adianzi. Sabato 5 aprile, Tonino Carotone e Giulio Wilson in concerto.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Pronto?
Pronto?
Pronto.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio, mercoledì alle 8:40.
Control.
Le sigaraie parlano e donne dello SPCGL hanno letto i racconti delle lavoratrici della manifattura tabacchi, le cui lotte sono uno dei simboli della resistenza fiorentina. L'appuntamento questa mattina al Teatro Irifredi per gli 80 anni alla liberazione è importante, che oggi la manifattura tabacchi, luogo ridisegnato nella contemporaneità, mantenga viva la memoria del sacrificio di quelle lavoratrici che diedero vita ad un'esperienza che parla ancora al nostro presente. Questo secondo il coordinamento delle donne SPCGL di Firenze. Sentiamo Mario Battistini, segretario generale SPCGL Firenze, al microfono di Chiara Brilli.
Battistini, un momento di spettacolo, riflessione, tavola rotonda, memoria, una storia di resistenza forse poco conosciuta, ma quanto mai anche gancio per far capire alle giovani generazioni quanto anche dalla lotta operaia si possa parlare di liberazione e di resistenza.
Sì, perché quella lotta, che io credo sia pochissimo conosciuta, io stesso la conoscevo pochissimo, effettivamente ha detratto
tratti particolari e sono tutti al femminile, quasi in una lotta tradizionalmente non violenta, dove le donne ci mettevano il corpo, non soltanto la faccia, con degli episodi anche incredibili. Pensiamo alla fuga della banda Carità dalla manifattura per opera delle donne. È una cosa incredibile che noi dobbiamo far conoscere anche ai ragazzi, anche ai giovani nelle scuole, e per questo abbiamo voluto dedicare come Speech GL di Firenze a questa esperienza, all'esperienza delle donne della manifattura Tabacchi, quasi la manifestazione ufficiale per l'avvio dell'ottantesimo della liberazione.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia di questa sera ha come epicentro, e ci collegheremo tra un po' in diretta, la passeggiata rumorosa in Piazza Santissima Annunziata, indetta da non una di meno. Vogliamo contarci vive, questo è il titolo dell'iniziativa, ne parleremo in diretta tra un po' con Giada Bonu di Non una di meno di Firenze. Diciamo l'origine di questa storia è la tragedia degli omicidi di donne, che mostra una flessione sui dati assoluti, ma questo vuol dire veramente poco. Però sono 17 gli omicidi di donne nei primi tre mesi del 2025, in calo del 35% rispetto ai primi tre mesi del 2024, quando erano stati 26. Una magrissima soddisfazione, visto che anche uno sarebbe troppo. C'è una questione legata evidentemente a fattori culturali molto profondi. Abbiamo sentito anche della notizia, viene da Pontedera, dell'insegnante arrestato per questioni di violenza sessuale, di molestie sessuali. Poi vedremo quali saranno le risultanze delle indagini in questo caso, ma certamente siamo ripiombati nell'emergenza. Giovani vittime di femminicidio, c'è anche il tema di come i centri antiviolenza vivono la cronaca di queste ore, incentrata, come sappiamo, no? sulle storie delle due studentesse che sono state uccise nell'ultime ore a Messina e a Roma, vale a dire Sara Campanella e Ilaria Sula. Sara Campanella 22enne, terricinante universitaria a Messina, accoltellata per strada da un uomo che la assillava da 2 anni. Poi è toccata Ilaria Sula, appunto coetanea di Sara, scomparsa il 25 marzo a Roma, ritrovata morta in un valigione gettato in un dirupo. Per il suo omicidio è stato fermo l'ex fidanzato. Rabbia, dolore, impotenza, paura, come detto, dalle 19 la passeggiata rumorosa anche a Firenze, ci collegheremo dopo. Ma cosa si vive all'interno di un centro antiviolenza di fronte a queste notizie? Come vengono affrontate dalle donne quelle prese in carico che magari hanno deciso di denunciare e sono proprio nel momento di massimo pericolo? Che messaggio dare a chi lotta ogni giorno contro la violenza alle vittime? Chiara Brilli ne ha parlato con Annalisa Gordigiani, avvocata e consigliera del direttivo Centro Antiviolenza di Firenze Artemisia.
E sicuramente rispetto a questi due episodi, a livello umano, anche io come le mie colleghe proviamo disperazione, rabbia e non accettazione, perché non si riesce mai ad accettare certi episodi che non devono capitare e sono gravissimi. A livello professionale sicuramente ci dobbiamo interrogare a che punto storico siamo e cosa possiamo ancora fare. Poi il dato che viene in evidenza è proprio l'età di queste due ragazze, quindi si sta abbassando l'età di questi episodi gravissimi e inaccettabili. Per questo è importante l'educazione all'affettività, che dovrebbe essere inserita come materia obbligatoria, e anche sulla formazione delle operatrici e delle operatrici tutte e tutti che vengono in contatto con le situazioni di maltrattamento e di violenza. Parlo quindi degli operatori sanitari, delle forze pubbliche, dei magistrati e quant'altro. Sicuramente un messaggio fondamentale da dare a tutte e a tutti, e ci tengo moltissimo, è quello di rivolgersi ai centri antiviolenza, che sono appunto i centri riconosciuti legalmente a livello di legge e che hanno le competenze idonee per poter accompagnare le donne nella loro fuoriuscita dalla violenza, e sicuramente non arrendersi nonostante tutto, andare avanti, denunciare, ma rivolgersi alle persone competenti.
Mm. stiamo cercando di collegarci con la passeggiata rumorosa in Piazza Santissima Annunziata, vogliamo contarci vive proprio per raccontare quello che sta accadendo a Firenze, la manifestazione dopo gli ultimi episodi di cronaca. Ci sono problemi di collegamento, speriamo di raggiungere la nostra ospite prima del termine della trasmissione. Nel frattempo c'è una presa di posizione di telefono rosa che ci sembra interessante, vi proponiamo, perché telefono rosa dice: necessario iniziare ad occuparci del prima e non più solo del dopo. L'aumento delle pene non fermerà i femminicidi, quello che serve è un piano strutturato di prevenzione che coinvolga tutti gli ambienti della nostra società, famiglia, scuola, luoghi di lavoro. Questo si aggiunge a una formazione a tappeto che non può essere rimandata, la rete antiviolenza deve essere rafforzata, questo quanto ha dichiarato l'avvocata Antonella Faieta, presidente dell'Associazione Nazionale Volontari Telefono Rosa. Che dobbiamo formare? Le forze dell'ordine, personale sanitario, assistenti sociali, insegnanti, magistrati e tutti e tutte coloro che si interfacciano con la violenza di genere a scuola e anche in famiglia. Serve un'educazione seria a supporto dei giovani e delle giovani. Dobbiamo iniziare a farlo già in tenera età, questo quanto dice Telefono Rosa, che aggiunge: forse non vedremo i frutti di questo lavoro nell'immediato, ma è l'unico modo per fronteggiare il fenomeno, e per fare questo c'è bisogno però di un investimento di risorse, altrimenti restano solo parole. Niente, non riusciamo a proporvi dunque l'intervista con la in diretta dalla manifestazione in Piazza Santissima Annunziata. Vogliamo contarci vive, convocata per le 19 da non una di meno, naturalmente manifestazione in corso, per cui se volete raggiungetela prima delle previsioni del tempo. Un altro paio di notizie: è stata aggiudicata in via provvisoria dopo vari tentativi di vendita l'ex sanatorio Banti di Pratolino nel comune di Vaglia. L'ASL Toscana Centro aveva pubblicato un nuovo bando per l'alienazione dell'immobile, il sesto con scadenza il 1 aprile. Avrebbe risposto un unico offerente, un neozelandese. Il complesso sarebbe stato aggiudicato per 5,7 milioni di euro. Seguiranno una serie di verifiche con l'offerente per poter arrivare, viene detto, all'aggiudicazione definitiva. Un flash mob dal forte impatto simbolico, invece, per dire basta alla violenza e alla disumanizzazione della guerra. Questo è quanto organizzato per sabato 11 in Piazza Sant'Ambrogio a Firenze dall'associazione Donne Insieme per la Pace. Il flash mob dal titolo "Sudario tagliato, basta morte a Gaza" sarà un momento di raccoglimento e protesta pacifica, dicono gli organizzatori. I partecipanti in silenzio porteranno infatti lenzuola bianche, che sono il simbolo dei sudari utilizzate per le esequie dei defunti, che verranno tagliate in piccole strisce e successivamente indossate nei giorni seguenti. Questo gesto, si spiega, rappresenta un atto di resistenza alla disumanizzazione della guerra e un monito affinché il mondo non resti indifferente alle atrocità in corso. E siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani sereno, poco nuvoloso, salvo locali addensamenti sulle zone interne al pomeriggio. I venti sono deboli nel nord-est, nord-ovest nel pomeriggio sulla costa, i mari poco mossi, le temperature minime in lieve calo, le massime pressoché stazionarie. Ci stanno aggiungendo notizie, traffico veramente critiche, 10-15 chilometri di fila sulla Fipili. Ci chiedono notizie, al momento non ne abbiamo, ma abbiamo dato l'alert. Grazie per averci seguito, naturalmente ci ritroviamo domani con la Newsline a partire dalle 18.